gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Si apre una nuova settimana successiva alla terz'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, nella quale il Napoli è uscito sconfitto dal Maradona con il Bologna per 2-0 dopo una partita più che mediocre da parte degli azzurri. L'ennesima sconfitta, con Calzona la terza, con tre vittorie poi e sei pareggi, alla fine 15 punti su 12 partite di campionato. Questo è il ruolino di marcia di Calzona, che onestamente dopo avermi illuso all'inizio mi ha un po' deluso sotto vari aspetti di gestione certamente, ma anche tattici. La squadra continua a subire sempre gol, ne ha subiti altri due molto banali per errori difensivi anche contro il Bologna. Emerge ancora una volta l'approccio della squadra, dei calciatori alla partita, in fase difensiva, in fase propositiva, sempre molto morbido, troppo morbido per poter ottenere un risultato. Insomma, un Napoli che giustifica sotto certi aspetti anche la desertificazione dello stadio Maradona, abbandonato anche da migliaia di abbonati che non si sono presentati per Napoli-Bologna, avendo evidentemente qualcosa di meglio da fare. E credo che il dato più allarmante sia proprio questo: far allontanare la gente da una partita con la quarta in classifica, il Bologna, con ancora speranze d'Europa per il Napoli. Credo che sia un elemento su cui riflettere, perché non era mai successo che i tifosi consapevoli e rassegnati cominciassero anche ad abbandonare lo stadio e ad abbandonare la squadra. Questo è quello che è successo nel corso del fine settimana. Giocatori respinti dalle curve, sono andati in silenzio stampa, anche il tecnico, nessuno ha parlato, e anche questo è un elemento da tenere presente e da analizzare. Vediamo l'inizio della settimana che condurrà al match di venerdì, penultima giornata del campionato, a Firenze contro la Fiorentina, in uno scontro che insomma pare essere uno scontro diretto per la Conference. Vedremo, peraltro la Fiorentina è in finale di Conference League. Comunque si gioca venerdì e oggi il Napoli ovviamente comincerà la settimana che conduce a quel match. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. C'è anche la questione allenatori. Adesso il Corriere dello Sport punta su Gasperini e Italiano, quindi meno Conte e Pioli. La settimana scorsa Conte e Pioli erano, soprattutto Pioli, in pole position. Vedremo per altri quotidiani ovviamente, ognuno quindi percorre la strada che ritiene più opportuno, ovviamente secondo le informazioni di cui è in possesso. Il Gasp è in cima all'elenco dei preferiti, scrive il Corriere dello Sport. De Laurenti si vuole un uomo di carattere, uno con i gradi, un po' generale, un po' comandante, comunque un condottiero, un leader in grado di allenare le menti e i corpi, l'anima e la tattica. Ieri l'Atalanta ha fatto il tiro al bersaglio, oltre 30 tiri in porta con la Roma, una partita meravigliosa parte dei bergamaschi allenati da Gasperini, e sarebbe l'allenatore giusto per dare un'identità nuova a questa squadra, alla squadra azzurra. Pasquale Tina, nostra inviata a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, sull'allenatore, cerchiamo di dare pillole brevi, sull'allenatore, qual è la situazione oggi, 13 maggio 2024, per quanto riguarda il Napoli?
Ah, guarda, cioè, la situazione è che su Gasperini, io l'ho sentito proprio a Sky, c'è stata una domanda specifica di Caressa su De Laurenti e sul Napoli. A me sembra, insomma, che Gasperini abbia aperto, insomma, tale possibilità. Ovviamente bisogna, insomma, con Gasperini aspettare, insomma, che finisca la stagione. Lui mercoledì c'è la finale di Coppa Italia, poi c'è la finale di Europa League che è il 22, e poi c'è la volata in campionato, anche se con la vittoria della Roma all'Atalanta bastano 3 punti per la qualificazione in Champions League. Conte resta secondo me il preferito di De Laurentiis per tanti motivi, ma è una trattativa, come dire, complicata, insomma, anche per i costi di Conte, e quindi non si è trovato ancora un accordo. E poi ci sono Pioli e Italiano. Pioli che deve comunque parlare col Milan, perché Pioli c'è un altro anno di contratto col Milan, che non può accettare un'offerta del Napoli senza aver parlato prima con il Milan. e c'è l'italiano il 29 c'ha la finale di Conference League, quindi credo insomma che necessariamente
si debba aspettare gli inizi di giugno, dai, per cercare di
fine maggio di sicuro, insomma non è che il Napoli prende l'allenatore oggi, cioè l'unico sviluppo diciamo che può accadere prima della fine della stagione è se il Napoli decide di accelerare per Antonio Conte, che è un allenatore libero e quindi puoi accelerare sotto questo punto di vista.
Pasquale, il silenzio stampa del Napoli voluto dai calciatori e dal tecnico dopo la partita è accettato dalla società, che sviluppi potrà avere e soprattutto che significato ha avuto secondo te?
Non so, gli sviluppi non lo so, in che senso, che sviluppi potrà avere? Non credo insomma che venga...
Il capo della comunicazione ha detto che presto insomma cominceranno a parlare.
Teoricamente giovedì c'è l'appuntamento insomma di presentazione dei ritiri con De Laurentiis, quindi giovedì pomeriggio il presidente De Laurentiis è possibile che parli insomma anche della situazione del Napoli, quindi potrebbe essere diciamo già come dire una prima presa di coscienza importante. È stata una richiesta da come ci hanno raccontato della squadra e dell'allenatore, presumo che tornano a parlare se fanno un risultato positivo. Aggiungo io, se il Napoli è quello che abbiamo visto col Bologna, un altro risultato positivo non lo fa.
È difficile, certo. Pasquale, oggi invece De Laurentiis potrebbe incontrare una delegazione di arabi che sono impegnati all'Unione Industriale di Napoli, quindi è un'occasione per fare un po' il punto della situazione dal punto di vista commerciale, ma non dal punto di vista calcistico, mi sembra.
Sì, no, il Napoli non c'entra nulla, c'è questa delegazione del fondo PIF che è a Napoli per degli investimenti, perché hanno deciso di investire a Napoli, c'erano anche ieri e oggi potrebbero incontrare, c'è un appuntamento con l'industriale dove dovrebbe esserci anche il presidente De Laurentiis, però come dire, per investimenti su Napoli città, non su Napoli calcio.
Napoli città. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, il Napoli si prepara al match di venerdì con la Fiorentina, che forse è l'ultima spiaggia, perché il Napoli sta perdendo talmente terreno che adesso è stato anche raggiunto dal Torino in classifica, quindi potrebbe addirittura arrivare al decimo posto il Napoli.
Sì, già facevo un conto rapido. La Lazio con Tudor prima nelle ultime 7 partite con 16 punti. Tudor quando è arrivato?
Aveva 7 punti meno del Napoli. Oggi ne ha 8 in più.
Quindi in 7 partite la Lazio ha preso 15 punti al Napoli.
Incredibile.
Quindi questo ti fa capire insomma il rendimento della squadra in questo momento.
Beh, insomma, dal punto di vista della formazione, nessuna novità, cambierà molto. Si è reso conto Calzone che questa squadra non reagisce?
Ma guarda, io non lo so se cambierà molto, aspettiamo, cioè lunedì, gioca venerdì, cambierà molto, non lo so, poi quando ha giocato Ostiger e non Juan Jesus, non è che così siano andate meglio.
No,
quindi non so se sia proprio un problema di uomini o un problema di situazioni proprio mentali che hanno bloccato e svuotato questa squadra.
Ma al De Laurentiis, sì, a naso, Pasquale, tu che segui ogni giorno le vicende del club, interessa andare in Conference League, sì o no?
Ma io da quello che so sì, però da quello che il Napoli sta facendo adesso non ci va in Conference League.
Grazie Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore per ulteriori novità in casa Napoli con Mary Jane in arte Spider-Man che è in regia. Voliamo in pubblicità tra poco, Enrico Fedele con noi per mezz'ora, filo diretto e vostre telefonate in diretta per le domande al direttore o le vostre opinioni e curiosità da sottoporre alla sua attenzione. 081 63 63 63, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mary Jane in arte Spider-Man è in regia con voi sino alle 13. Gizio ci scrive: continua il toto allenatori, non c'è da scervellarsi, tra tutti i nomi vedrete che chi costa meno sarà il prescelto del Napoli. Sentiamo un po' di messaggi vocali, eccolo qua uno.
Carissimo Gifuni, buongiorno. Buongiorno agli amici di Radio Marte. E che dire del Napoli? Una scena pietosa quando è stato sabato. Un Napoli senza anima, un Napoli senza volto, uno schifo totale. Mai visto un Napoli così? C'ho i miei 67 anni, seguo il Napoli da più di 60 anni, ma mi ha fatto schifo, ribrezzo. Non so se ti farò ancora Napoli, ma sono veramente schifato. La colpa di chi è? Di tutti, di tutti.
E questo atteggiamento, il nostro amico, questa reazione fa il paio con le migliaia di persone che non sono state andate allo stadio e che non anche abbonati, in possesso dell'abbonamento, hanno disertato l'impianto di fuorigrotta in occasione di Napoli-Bologna l'altro giorno. Insomma, erano più o meno 20.000, poco più. certamente non i 43.000 che erano attesi. Buongiorno Gif, per cortesia puoi fare gli auguri a Sossio perché la Juve è matematicamente in Champions. Grazie Raffaele. E poi se l'Atalanta dove... Allora, ciao Gianluca, ti prego leggimi per una volta. Da che segue il Napoli non mi ricordo mai di un atteggiamento del genere. C'era più dignità nel Napoli che il retrocesso nel 98. Io non lo so se hanno staccato con la testa o se è un boicottaggio 2.0. In ogni caso è un atteggiamento per niente etico e professionale. Poi ce la prendiamo con De Laurentiis, che comunque ha le sue colpe, ma questa squadra è riuscita a fare peggio di lui. Aggiungo una cosa, hanno messo Demme fuori rosa per vedere un Anghissà che passeggia in campo. Ok, Demme non era la soluzione, ma almeno quando entrava ci metteva impegno. Calzona, pure una sagoma di cartone avrebbe fatto meglio. Scusate lo sfogo. Salvatore da Roma. Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buongiorno. 0816363663 per intervenire in diretta. Ha sentito questo amico Calzona, pure una sagoma di cartone avrebbe fatto meglio, scrive Salvatore da Roma.
No, non so che cosa si aspettasse la gente.
Tu io anche mi ero illuso.
Un buon testimone, tu sei un buon testimone. Adesso dopo 12-13 partite tutti quanti parlano in un certo modo, purtroppo non viene ascoltato chi è del mestiere, è solo chi racconta o chi vuole raccontare cose che gli dicono di raccontare.
Ecco, direttore, però un allenatore, perché Calzona comunque è uno che di esperienza
no,
ne ha
un allenatore, no.
È un secondo?
Bravo.
È un secondo. La sua esperienza da secondo la ha. Allora, quando si rende conto, partite fa, settimane fa, che la sua squadra prende sempre gol e che non sembrano esserci in questa situazione delle variabili che possono far pensare a qualcosa di diverso, perché non trova un antidoto? Perché non cambia le cose?
Ma scusatemi, voi tutti siete quelli che all'inizio, anche te, come tutti e non solo tu, avete detto che era il maestro della fase difensiva.
Con Sarri la curava lui, sì.
Con Sarri, allora lo era o non lo era? O sono i giocatori che fanno la fase difensiva?
Forse lo era da secondo, però era più semplice, o no?
Ma da seconda, durante la settimana, è lui che insegna i movimenti, che è lui che insegna il modo di stare in campo, o no?
Eh sì.
E avete detto che il Napoli...
Non capite, perché il Napoli prende sempre gol?
Perché non riesce a insegnare, non ha credibilità. Cioè, quando io vi dicevo una cosa con Marisciallo e una cosa con Generale, è quello.
Perché non marca a uomo? Perché non comincia a marcare a uomo?
Ma marcare a uomo non esiste più, esiste marcare nella tua zona. L'uomo come? Questo è importante.
Ma almeno come sui calci piazzati, sui calci da fermo.
Ma
sui
come lo marchi? Lo marchi guardando solo la palla? O lo marchi a distanza massimo di mezzo braccio e lo eviti di saltare magari con una spinta, magari tenendolo magari con un'ostruzione intelligente, o aspetti che viene la mano dal cielo e che l'angioletto si prende la palla di testa.
Adesso andiamo al telefono perché c'è un amico, ma questo dipende, quello che ha appena detto lei, che è giustissimo, dipende dai calciatori o da quello che dice l'allenatore?
No, dipende da quello che gli dicono.
Non lo so, io credo che il modo di marcare...
Se uno gli dice guarda che tu devi fare questo, guarda che tu devi fare questo, ripetiamolo 30.000 volte, hanno 8 collaboratori, 8!
Al telefono, buon pomeriggio, il suo nome?
Ciao, sono Leandro da Eindhoven.
Allora, vai, 30 secondi.
Questa è una bellissima riflessione da inizio da questo messaggio che ha mandato questo Salvatore, che è perfetto. Ok, ma lascia stare, signor Fedele. Lei capisce di calcio da tantissimi anni, Avellino, Parma, tutte le compagnie belle, assolutamente rispetto e tutto il resto, però noi come gente normale che osserviamo i traventi, faccio pure aiuto pure diciamo amatorialmente qua in Olanda i ragazzini. Per il discorso che lei dice, no, che l'allenatore gli deve dire certe cose, questo allenatore è stato già delegittimato dall'inizio quando è venuto, no? Quindi lui non può dirgli tutte le cose possibili e immaginabili, ma un secondo gol. Ma chi glielo deve dire che a mezzo metro lo deve spingere il giocatore un pochettino? Sì.
Sono d'accordo.
Allora, grazie Leandro, giustamente dice Leandro, dipende anche dai calciatori, direttore.
No, dipende da come, da essere maniaci nella marcatura, va bene? E non ostinati nel concetto, questa è la verità.
Direttore, perché ha tirato il rigore Politano l'altro giorno?
Avrebbe potuto ognuno fa quello che cavolo vuole.
Ho capito, ma il rigorista è Osimhen, o no?
Ma non lo so, se è Osimhen lo deve dire a Osimhen. Perché non l'ha tirato?
E perché né Osimhen?
Politano ha detto, fallo tirare a me, Politano ha vinto delle poche all'Apa, mi piacere.
Allora non è
successo? Ti confesso, c'è un testimone, poi dopo ti do il numero di telefono, lui chiami. Prima di tirare io ho detto, guarda che Oravaglia è paratore di rigori. Gli ho detto, vabbè. Quindi praticamente qua ognuno fa quello che vuole. Non andiamo al cinema? No, no, noi andiamo al cinema. No, no, chi ritiene i rigori? Chi lo sa, chi si sente? Chi piglia il pallone? È una situazione, è inutile parlare.
Ma chi
è
che dovrebbe dare indicazioni? Dalla panchina dell'allenatore oppure Osimhen dovrebbe...
Ma allora devi sapere che prima della partita c'è la riunione tecnica. Adesso non so se hanno un mega schermo, prima esistevano dei fogli grandissimi dove l'allenatore, oltre a dare la formazione, spiegava i movimenti e spiegava anche le palle inattive a favore e contro, e diceva chi doveva essere la barriera dal primo uomo, secondo uomo, terzo uomo, quarto uomo, il cercatore di palla. E poi ancora diceva il calcio di rigore lo tira Gifuni. Va bene, Gifuni, non mi chiamate, non fate con la mano così, è chiaro? Così si è fatto per una vita, è cambiato il calcio in peggio.
Al telefono, buon pomeriggio, il suo nome?
Buon pomeriggio, Walter da Strasburgo, buongiorno, direi tu. Allora voglio fare una domanda al direttore velocissima, non lo so se è stata già fatta perché mi sono collegato da poco. Volevo chiedere al direttore cosa ne pensa. Non crede lui che questo silenzio stampa chiesto dai calciatori, accordato dalla società, non è l'atto di una sceneggiata, l'ultimo atto di una sceneggiata?
Sicuramente.
Sicuramente.
Grazie a Walter da Strasburgo, tutti dall'estero. Ecco, direttore, allora, e ci parli anche di questo silenzio stampa, perché...
Sicuramente. Avrebbero dovuto invece il capitano chiedere, così come ha voluto, come ha chiesto, di andare al cinema e dire no, noi dobbiamo metterci la faccia, io parlo, caro presidente, ma chi ha i cosiddetti, ma non ce li ha nessuno, parlo per rispetto dei tifosi, noi non fuggiamo davanti a queste situazioni negative.
Ecco, però io ero allo stadio, direttore, ho raccontato anche per la radio gli ultimi atti dopo il fischio finale. Lei sa che la squadra intera voleva, c'erano stati i fischi dopo la partita, dopo il fischio finale, poi la squadra si è riunita e stava per andare verso la curva. Notavo che c'erano i fischi e contestazioni dalla curva A, i giocatori facevano un passo avanti e uno indietro, grandi tentennamenti, poi qualcuno è andato a parlottare con Di Lorenzo e hanno deciso di fermarsi sulla tre quarti, di non andare, e lo stesso hanno fatto dall'altro lato verso la curva B. Insomma, c'è stato timore, imbarazzo ad avvicinarsi per salutare i tifosi delle curve.
E questo è il sinonimo di mancanza di personalità, anziché a centrocampo dove andare sotto la curva come quando vanno per vincere. Dai, su, non parliamo.
È possibile che abbiano avuto questo freno di avvicinarsi?
Chi gliel'ha dato il freno? La paura?
L'imbarazzo, la paura, non lo so.
L'imbarazzo di che?
E di quelle contestazioni, quei fischi che arrivavano.
Allora perché sono andato a tre quarti campo? Se ne andavano nello spogliatoio, la cosa si fa o non si fa?
Si sono interrogati, hanno fatto un passo avanti e indietro, hanno tentennato.
Se ci fosse stato un allenatore e un capitano, chiamava i giocatori, andiamo tutti quanti sotto l'ora, pigliamoci gli improperi perché ce li meritiamo, ma mettiamoci la faccia, ma che stiamo scherzando, questa codardia di fuggire, di non dire alla gente che è un campionato oramai che è andato via, e vi voglio bene, dai, ma in che mondo stiamo? Dove sta il rispetto per la gente? E dove la società si nasconde? Ma si nasconde dietro che cosa? Che cosa c'è da dire più?
L'immagine è certamente della stagione è Lobotka che dopo i tentennamenti, mentre la squadra ritorna agli spogliatoi senza essere andate sotto le curve, piange, si mette le mani in faccia.
Io non credo a tutte queste cose.
Non credo.
Io sono troppo scafato per non capire se gli piace, se ti andiamo a fare, ti voglio bene.
Direttore, ci fermiamo per due minuti, ciao, poi torniamo ciao. Da lei al telefono 081-6363-63 con Enrico Fedele, pubblicità. Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni al microfono, Mary Jane in arte Spider-Man in redazione, voi sapete che ci sono tanti leoni da tastiera che spesso e volentieri non esprimono solo giudizi sui giornalisti in generale, quelli che parlano in radio, quelli che sono in televisione, quelli che scrivono, ma a volte offendono. Bene, tra i vari haters, odiatori, leoni da tastiera, ho notato che c'è un personaggio che per esempio se la prende spesso e volentieri con me, offendendo anche dal punto di vista professionale, e facendo delle indagini ho notato che fa il medico in un ospedale napoletano. E allora, visto che se ci ascolta lo sa che è lui, caro medico, io purtroppo non posso giudicarla, però le chiedo e le dico, pensi a fare il medico e non offenda i professionisti, pensi a fare il medico come si deve, e mi auguro che lei lo faccia come si deve, perché è importante che lei lo faccia come si deve, va bene? Detto questo, Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Sì, avresti dovuto però fare una piccola precisazione, secondo me. Hai fatto bene, però avresti dovuto aggiungere, scusami, non voglio correggerti, ma c'ho qualche anno più di te. Ognuno faccia il proprio mestiere bene.
Certo, ognuno faccia.
E non, non faccia invasioni di campo.
No, ma soprattutto però con le offese più che sui
bravo.
I giudizi vanno bene, le critiche vanno benissimo, le offese un po' meno. Va bene, direttore, allora, ciao Gianluca, io sono un abbonato, ci scrive Francesco, che non è andato allo stadio sabato, quindi sono migliaia gli abbonati che non sono andati allo stadio, è bastato uno scempio e la colpa è solo esclusivamente dei calciatori che non hanno gli attributi, non giocano, e ho notato che non si parlano nemmeno in campo, sbaglio o l'ho notato solo io? Non si parlano i calciatori del Napoli in campo, direttore?
È fuori dubbio che c'è uno scollamento, su questo non si discute. C'è uno scollamento, al di là della delusione grossa, al di là della, come devo dire, della pochezza che ci sta oramai nelle gambe, si pensa al futuro, è questo.
0-1-6-3-6-3-6-3 per intervenire in diretta. Gennaro da Secondigliano scrive: ciao Gianluca, volevo chiedere al direttore Fedele, ma dopo l'ammutinamento con Ancelotti e Napoli-Verona con Gattuso, che finì 1-1 e il Napoli non andò in Champions, ricorderete, e i vari atteggiamenti successivi e anche di quest'anno da parte del procuratore di alcuni calciatori del Napoli, Giuffredi, durante il ritiro, passando per i vari ingressi nello spogliatoio del presidente, ma siamo sicuri che il modus operandi di gestione del personale sia così intelligente? Scrive Gennaro da Secondigliano. Direttore?
Ma vedi, allora, se noi volessimo individuare una causa saremmo su un binario sbagliato. È stato un anno di delusione e un anno che ha cancellato la gioia di l'anno passato. Però mi auguro che questa sia, che questo segnale sia, come ti devo dire, un qualche cosa di diverso per il futuro, perché se cambiamo le carte, ma sono sempre le stesse carte, saremo qua punto e da capo. Il Napoli deve fare una, un comunicato, o meglio, deve dire: signori, io faccio una rivoluzione, ringiovanisco tutto, tutti i giocatori sono cedibili, ho preso un giovane e prendo un allenatore giovane. Punto.
Solo l'allenatore deve prendere?
Aspetta, non andare di fretta.
Allora ce lo dice dopo, perché c'è un amico al telefono e chiamiamo in causa lui e poi ci dice cos'altro deve prendere oltre l'allenatore.
Va bene,
buon pomeriggio, chi c'è dall'altro lato?
Pronto? Ciao Gianluca, ciao Enrico.
Enrico,
ciao.
Buongiorno.
Ciao, sono Alessandro, volevo fare solo due domande al direttore. Volevo chiedere se lei non pensa, come lo pensiamo tanti e tanti di noi, che molti giocatori italiani sono sopravvalutati. E che l'anno
sicuramente rispondo già adesso, sicuramente, ma non lo dico adesso, però
stanno dimostrando quello che sono veramente. E poi se cosa ne pensa di Juric come allenatore del Napoli, visto che uno ama Conte, che se un giocatore non va bene lo attacca al muro, quello che non ha fatto né Mazzarri né Garcia né Calzone.
Grazie, no, Alessandro, grazie.
No, ma vedi, Juric è un allenatore che è il clone di Gasperini, non so, in un ambiente dove bisogna dare un programma, un progetto e dire faccio questo, bisogna rivedere le cose, bisogna rinnovare, bene, allenatore giovane, un Torino 2, un Verona 2, tanto per essere chiari, perché lui ha qualche cosa di questi allenatori. Se invece il Napoli vuole, come dire, mantenere quello che è l'Europa nei primi 4-5 posti, non so se l'anno prossimo saremo ancora, avremo la possibilità di 5 posti, e allora deve darsi una organizzazione da grande squadra, se è nelle prime 20, come si ha una organizzazione? Ha preso un direttore giovane? Benissimo, è giusto che faccia lo scouting e si faccia le ossa. Deve pigliare, oltre a un allenatore che sia un allenatore autorevole, un grande dirigente calcistico. Questa è l'unica soluzione che permette alla gente di dire, vedi, se la gente dice piglia Conte perché si mette da parte. Ma se prende pure un dirigente calcistico al quale dà dei poteri calcistici, logicamente,
ma deve essere uno scusi,
incondizionati,
direttore, deve essere uno come Sartori, quindi legato al mercato, oppure uno come Marotta?
Sì, anche ma legato Giovanni a... Sartori non è solo legato al contratto, io lo conosco bene, è stato un giocatore mio, eh. Io tempo fa ti feci il discorso di Maldini, ti ricordi?
Come no?
Cioè un dirigente autorevole, un dirigente che quando parla dice chi sta Maldini, e anche l'allenatore sa chi sta Maldini, e cioè, allora dai un impianto alla società.
A Napoli non c'è un personaggio del genere,
e noi a chi lo deve scegliere? È un presidente. Chi è l'auto? Il Napoli ha fatto fuori tutti i dirigenti napoletani.
Se fosse Enrico Fedele sarebbe
adeguato. Enrico Fedele non c'è.
Ho capito, ma se fosse lui
qualche anno fa. Ma ha bisogno di un dirigente calcistico. Io non vedo, onestamente, né tra i napoletani non vedo un dirigente che abbia un'esperienza e abbia anche un carattere come quello di 20 anni fa che tenevo io. Però il concetto è, ci sono. Allora, non voglio fare nome, per esempio Tari è un grande è un direttore sportivo che ha dato un impianto e ho lavorato. Maldini ha lavorato tanto e da un impianto sportivo.
Corvino, quindi, come sarebbe Corvino?
Corvino è della mia età. Corvino è l'unico con il quale io mi confronto di calcio perché capisce troppo il calcio. Però ecco, è un allenatore, è un giocatore che scopre giocatori in tutto il mondo. Ha fatto bene a Firenze, dipende da quello che vuole fare. Ecco, ma Corvino è uno dei più grandi della storia, per carità.
Allora, al telefono, buon pomeriggio, il suo nome?
Ciao ragazzi, Antonio, ciao Gianluca, e un carissimo saluto al direttore Fedele.
Antonio, 20 secondi, vai.
Vai Gianluca, ti chiamai qualche giorno fa per dirti, diciamo, quello che pensavo sulla categoria dei giornalisti quando si tirano fuori dei nomi. Ho notato che tu a inizio trasmissione non hai fatto altro che leggere, come leggo io, quello che ha scritto il Corriere dello Sport, piuttosto un altro, cacciando dal cilindro ancora dei nomi.
Ma sì, perché io resto sempre della scusami, la mia per quello che io so e l'ho detto settimane fa, il Napoli ha sondato tutti i nomi che sono in giro e ha avuto un'apertura al dialogo da tutti i nomi che sono in giro. Non conosco altro, per cui tutte le ascensori che si verificano, io onestamente, da parte mia, non so, so solo questo, che c'è un'apertura da parte di questi nomi al dialogo con il Napoli. Stop. Non ho altro, quindi devo necessariamente rifarmi a quello che dice qualcun altro. Se ci sono le ascensori, uno sale, uno scende da un giorno all'altro, io non sono notizie che sono in mio possesso direttamente. Quindi citare le fonti è fondamentale nell'attività del giornalista, così come dare le notizie, ok? Antonio? Attaccato, va bene. Quindi non riusciamo a capire. A proposito dell'allenatore, direttore, lei questo ascensore le sta seguendo, no? Una sale, uno scende da un giorno all'altro, insomma. Però io ripeto, resto sempre della mia idea originaria, quella legata alle informazioni che ho, cioè che il Napoli ha sondato Gasperini, Pioli,
l'anno scorso ne ha fatto 40.
Vabbè, però questi 4 e ha ottenuto delle aperture.
Ma non si dice, ma come fa un allenatore a non dire sono propenso? Come fa a interrompere un rapporto con un dirigente?
Ma si può dire, però, scusi direttore, sulla base delle notizie che abbiamo, di cui siamo in possesso adesso, si può
ma
dire
scusi,
chi è in vantaggio sugli altri? Perché non
chi
c'è
è in forse. Chi è in vantaggio?
Non lo so, perché ieri era Pioli, oggi Gasperini.
Oggi Gasperini, ieri Pioli, domani Conte.
Sì, e succede
allora,
questo
non li ascoltate. Allora leggete, perché io dico che sembra che il giornalista, quando scrive, almeno quello che conoscevo io e che conosco io, non hanno mai inventato nulla, né sono schiavi, però hanno un fumus. Il fumus significa l'odore. poi lo trovano, non lo trovano, non lo so, quindi danno la notizia, è il proprio mestiere. Io pur essendo giornalista non devo dare la notizia perché non è il mio compito. Allora dico, il Napoli deve capire che vuole fare. Voi siete convinti che ha capito di Laurentiis quello che deve fare? Ecco.
Secondo me lui sta analizzando tutte le variabili, no?
Allenatori che giocano a tre, allenatori che giocano a quattro? O no? Chi le stabilisce queste cose?
Non è sempre.
De Laurentiis, con l'allenatore. Manna con l'allenatore. Che autorevolezza può avere Manna a parlare con Gasperini o con Conte di certe cose? Pur avendo competenze, ma è giovane, inesperto, che può dire?
Però è stato la Juve.
Ah, ma che? La Juve Stabia nemmeno che sta in Serie B. Smettetele, è stata la Juve.
Non è alla Juve.
Ma secondo te, se la Juve avesse intravisto delle possibilità immediate, visto che lui era il secondo di Cherubini, bello, chiaro?
Sì.
E quindi era l'under 23. Se avesse intravisto queste cose, l'avrebbe lasciato.
È tutto chiaro. 0816363663. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Chiedo a Mary Jane. Nel frattempo Antonio scrive: visto che Fedele pensa che siano importanti solo i calciatori, come spiega il fatto che il Napoli dell'anno scorso era, a parte Kim, identico nei primi 16 giocatori a quello che adesso è a metà classifica? L'allenatore è fondamentale.
Ti dico io, nel calcio, quando non hai grandi qualità tecniche, cioè talento, che ti permette di fare cose che gli altri non sanno fare ma che non vedono assolutamente, era formato da giocatori che non avevano vinto nulla, guidati da un allenatore che non aveva vinto nulla, da un dirigente che aveva vinto poco. O poco o niente, e che mai come quest'anno aveva avuto la possibilità di poter decidere sul mercato. Questa voglia stramaledetta in alcuni giocatori, se non in tutti, e anche nei dirigenti, in lui, nel nostro presidente, ha ubriacato il cervello facendo capire che erano fortissimi, senza rendere conto che la motivazione era diventata, che dai buoni giocatori con questo spirito erano diventato una squadra.
Direttore, le chiedo 10 secondi di rispondere a Giulio da Ashford nel Regno Unito. Complimenti al direttore Fedele. Una domanda: alla luce delle prestazioni che la Lazio sta sfoderando con Tudor in panchina, la Lazio ha più 8 sul Napoli, era meno 7 partite fa, ha guadagnato in 7 partite 15 punti sul Napoli, lo dico io. Cosa ne pensa della decisione di De Laurentiis di preferirgli Mazzarri a suo tempo?
Faccio una risposta indiretta. Fino a poco tempo fa Sarri era il Deus ex machina. Tudor a chi è che ha sostituito?
Sarri.
E quindi?
E quindi evidentemente ha ottenuto più risultati di Sarri.
Allora è meglio Sarri o è meglio Tudor? Ecco, quando bisogna trovare una sterzata, cosa che non ha fatto il Napoli, perché la sterzata non era nell'allenatore, ma il presidente era convinto che la potesse dare lui mettendo un assistente e quindi facendo poi tutto quello che
voleva. Ma con Tudor sarebbe andato meglio la questione, secondo lei?
Ma io credo che Tudor non lo ha soddisfatto perché voleva il contratto di 2 anni, lui non glielo voleva fare.
Ma sarebbe andata meglio la situazione del Napoli con Tudor?
Come si fa a dirlo? Assolutamente non lo so.
Non si può dire.
Anche perché Tudor non ha la bacchetta magica. Tieni presente che io ho visto le partite. È vero che ha pareggiato una partita all'ultimo minuto, ma ne ha vinte pure qualcuno agli ultimi minuti, oppure ieri ha fatto 2 gol, ma se ne pigliava 2 non c'era granché. E poi è capitato il nodo di Immobile, prima fuori la situazione, la contestazione. A un certo punto, quando è stato imparato Tudor, perché? Perché praticamente si è voluto che cosa? Non umiliare i giocatori. Ricordati che i giocatori sono il patrimonio di una società. Questo allenatore ha offeso la professionalità, dicendo non vogliono vincere o è un ambiente disastrato.
Non vogliono subire, cioè non vogliono.
E allora non si fa questo.
Va bene.
E se io fossi stato un dirigente avrei detto forse hai ragione, ma tu non hai fatto niente per farlo, perciò accomodati, facciamo un'autogestione, arrivederci e grazie.
Grazie direttore per questo lunedì. Buona settimana al direttore Enrico Fedele, che risentiremo nel corso dei prossimi giorni. Voliamo in pubblicità tra poco un allenatore in diretta con noi. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Mary Jane in arte, Spider-Man in regia. Nel mio piccolo di medico in pensione ti do la mia solidarietà a proposito delle offese di quel medico di un ospedale napoletano di cui ho parlato prima, che farebbe bene a pensare a fare bene il medico, perché è importante che faccia bene il medico, tutto il resto insomma lascia il tempo che trova, e soprattutto un medico insomma partecipa in maniera civile e senza offese, magari con delle critiche ma senza offese, anche al dibattito sui social. Evidentemente esistono anche dei medici leoni da tastiera negli ospedali napoletani, qualcuno sarà così. Lui certamente. Un abbraccio e Forza Napoli Sempre, Antonio. Grazie Antonio per il messaggio. Se viene Gasperini speriamo che porti con sé almeno Cop Miners, che è tra i migliori al mondo in più ruoli. Ciro dal mercato Caramanico. Io oltre a Cop Miners vorrei anche Ederson, il brasiliano centrocampista. Insomma, nell'Atalanta scegli bene ovunque vai a scegliere, vero Andrea Agostinelli? Buon pomeriggio mister.
Ciao, buongiorno. Sì, scegli bene per forza. Onestamente c'ha una squadra lì a centrocampo, sono veramente fenomenali e davanti. È un grandissimo lavoro che oramai non può essere più una sorpresa, ma è una grandissima realtà, e credo che chiunque prendi oggi non sbagli.
E da mister, a proposito degli allenatori, ci sono degli ascensori, no? Uno sale, l'altro scende continuamente. Pioli, Conte, Gasperini, Italiano. Ma secondo Andrea Agostinelli, perché non ne abbiamo parlato, tra questi quattro nomi, l'ideale in chiave Napoli per il futuro quale sarebbe?
Ma io reputo Giampiero Gasperini l'allenatore più importante, quello che in questo momento farebbe più la differenza, però gli altri ci mancherebbe altro, sono tutti grandi allenatori, è difficile dirlo. Credo che a Giampiero Gasperini però abbia bisogno veramente di giocatori di un certo tipo, e forse avrebbe bisogno un po' più di tempo degli altri. Detto questo, però i profili sono ottimi tutti, perché anche lo stesso Italiano è un ottimo allenatore, poi Pioli e Antonio Conte, che vogliamo dire, hanno fatto quello che hanno fatto, insomma i profili sono questi importanti. Mi dici uno, si sceglierà Gasperini se gli si dà un po' di tempo.
Messaggio vocale, eccolo.
Buongiorno Giffuni,
con una F, grazie.
Quello che ho scritto e letto automaticamente a dirle all'imprenditore, anche nei tifosi adesso dobbiamo incominciare a fare gli imprenditori, vediamo che prodotto ci danno e ci regoliamo di conseguenza. Premesso che ci hanno definito clienti e non tifosi, allora adattiamo lo stesso sistema. Grazie, buon lavoro.
Sì, perché a margine del silenzio stampa la spiegazione del capo della comunicazione lombarda ai tifosi: ci dispiace per loro che sono i primi clienti del calcio, tecnicamente sono così, però insomma il calcio è un'azienda anomala, quindi non si può parlare proprio di clienti, ecco, sono il motore del calcio i tifosi. Ma perché un allenatore e una squadra decidono di non parlare dopo la partita col Bologna? Lo ha fatto il Napoli, lo hanno fatto Calzone ai calciatori, Agostinelli, da allenatore che succede?
Ma perché probabilmente il timore è che ci sia a caldo qualche dichiarazione che possa ancora far arrabbiare la tifoseria, la città, e quindi si evita, perché magari poi in sala stampa alcune domande dei giornalisti possono essere prese in un modo, in un momento così delicato si cerca il silenzio, che probabilmente è il momento più importante in questo. È certo che la città vorrebbe sapere, ma tanto cosa vuoi sapere? La delusione è stata talmente incredibile che non ci avrei mai capisco che si può anche non vincere lo scudetto, capisco che puoi lottare con le altre per la Champions League, ma così è una delusione che non riesco neanche a spiegarla con il cambio di tre allenatori.
Secondo Andrea Agostinelli, quando si intraprende una stagione come questa c'è bisogno di una rivoluzione al di là dell'allenatore l'anno successivo, cioè bisogna cambiare tra i titolari due terzi della squadra almeno?
Ma guarda, io non direi tanto a secondo dell'allenatore è la prima cosa, e quindi è quello che ti chiede l'allenatore. Certamente quest'anno molti giocatori hanno dimostrato che se non li ritenevamo top player, non lo hanno dimostrato, perché il top player dà continuità, perché non è che hanno giocato male, hanno giocato troppo al di sotto delle loro possibilità, come se fossero appagati per aver vinto uno scudetto, una grande cosa, e quindi è finito lì. Ma il top player vince tanto, non vince solo una volta.
Ed Andrea Agostinelli, tu hai vissuto da allenatore del Napoli uno dei momenti più bui della storia, sì, parliamoci chiaramente, quindi lo ricordi, sì, benissimo. L'altro giorno col Bologna migliaia di persone con l'abbonamento hanno disertato lo stadio, che è un elemento che secondo me deve far riflettere, forse il più inquietante della, perché il disamore è la cosa su cui riflettere attentamente come prima cosa. Forse è successo anche ai tuoi tempi una cosa del genere, analoga, c'era un disamore da parte dei tifosi. Che succede in questi casi?
Ma sai, io il disamore a Napoli l'ho visto sempre poco. Ti devo dire che, per esempio, dopo una partita a Treviso di Serie B, normale partita, che vincemmo 1-0, c'erano mille tifosi a aspettarci a Capodichino. Cioè, voglio dire, ne vogliamo parlare dei 70.000 contro la Triestina per la salvezza? Cioè, ci sono il Napoli non è stata mai disamorata, purtroppo è che poi dopo i tifosi del Napoli hanno anche accettato tutto, perché non è che il Napoli è una squadra che nella bacheca chissà quante vittorie, ma la gente vuole vedere combattere, vuole vedere una squadra che quando esce dallo stadio il tifoso è contento. Ma ci sta questa grande delusione quest'anno, ma chi l'avrebbe mai detto? Dopo io pensavo si aprisse un ciclo,
Invece forse lo pensavano in tanti.
Invece di aprire un ciclo devi ricominciare da zero quasi, e questa è purtroppo nel calcio è così. Quello che diciamo adesso tra un'ora può essere clamorosamente smentito. Quindi Gianluca, capisco la delusione, capisco anche mille persone che non sono andate pur essendo abbonati, ma sta tranquillo che il disamore non esiste, l'importante è far vedere un progetto valido e lo stadio sarà di nuovo pieno.
Ti ha deluso più Osimhen o Kvaratskhelia quest'anno?
Mi ha deluso più Osimhen. Mi ha deluso più Osimhen, perché Kvara è un giocatore che comunque fa sempre le stesse cose, e comunque in Italia siamo bravi poi a metterci, no, tatticamente per limitarlo. Ma mi ha deluso più Osimhen perché non gli ho mai visto la faccia da tigre come aveva lo scorso anno.
Grazie ad Andrea Agostinelli per essere stato con noi. Grazie, mister. Ciao, presto. Messaggi vocali WhatsApp. Nel frattempo è arrivato Gigi Soriano.
Ciao Gianluca, sono Andrea.
Buongiorno Andrea.
Senti una cosa, secondo me il presidente deve fare una sua cosa, deve fare solo il presidente, deve mettere i soldi e deve far fare ai professionisti. Se no, è meglio che se ne va. Capito? Ciao.
Un altro, via.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Dario da Fuorigrotta.
Buongiorno.
Senti,
Dario.
Vabbè. Sabato abbiamo toccato il fondo, è stato proprio palese sotto gli occhi di tutti quanti, ma dico io, allora noi andiamo ancora a vedere le partite allo stadio? Io di certo no, oramai le ho abbandonate, eppure non me ne fido nemmeno di vederle per televisione. Quindi, ma voglio capire una cosa, mo il Milan che è al secondo posto, vengono contestati i giocatori, vengono fischiati, e noi invece ancora gli ostati, ma che stiamo dicendo, ma che stiamo facendo? Ma se potessero scuola, c'è cioè, se va per la partita.
Buongiorno Gianluca, io penso che se De Laurentiis voglia risalire subito deve prendere Conte, mentre se vuole riprogettare un futuro allora può prendere chi vuole, noi tifosi dobbiamo soffrire. Allora, buongiorno, ci scrive questo amico, per me i calciatori sono contro il presidente, per gli stipendi non aumentati, hanno tolto il record dell'Europa. Ecco qui, sentiamo quest'altro amico.
Buongiorno a tutti, buongiorno Cifoni. Allora, io come allenatore prenderei Vivarini del Catanzaro, che se hanno un po' di fortuna l'anno prossimo ce li ritroviamo in Serie A.
Ecco, nel frattempo questo amico dice: ciao Gif, da professionista laureato ti dico che per essere medico, ingegnere, avvocato o altro può essere sufficiente applicazione, buona memoria e impegno nello studio. L'educazione, la correttezza, l'equilibrio e il rispetto per l'altro sono cose che non si insegnano all'università. Ciao da Max, forza Napoli sempre. Io ho fatto l'università, quindi so bene cosa ti insegnano, però almeno la forma mentis studiata all'università dovrebbe aiutarti a essere probabilmente più rispettoso dell'altro, potrebbe aiutarti.
Ciao Cipuni, Peppe 25.
Peppe, buongiorno.
Ciao Luca, ovesce Petra la capa. Quindi tutto questo che è successo è dipeso tutto da capo. Quello giocatore, tu sei professionista, vieni pagato e devi onorare la maglia e rispettare i tifosi. Quindi che tu giochi contro il presidente, giochi pure contro di noi e giochi contro la maglia, questo è sbagliato. Loro hanno fatto questo, cioè lui ha sbagliato, il capo, loro hanno finito di sbagliare. Questa è una cosa assurda. A Bucotta a Fni, poi se ne parla a settembre, a buon giugno, mercato, cosa.
Ecco, l'ultimo messaggio, poi arriva San Natale.
Un tifoso, che non è un tifoso, che contesta i tifosi che vanno allo stadio. Ma tu non ci vai perché non sei tifoso. Hai fatto il paragone con il Milan, ma al Milan, contestandoli al secondo posto, Milan, c'erano 84.000 persone ieri.
Chi l'ha fatto il paragone col Milan? Non credo ce l'abbia con me, però neanche con qualcuno dei nostri ospiti, perché nessuno ha parlato del Milan. E poi, a prescindere dal fatto che nessuno ha criticato i tifosi, anzi, io sono d'accordo e ho giustificato in questi giorni quelli che, anche in possesso dell'abbonamento, non sono andati allo stadio, perché hanno avuto certamente qualcosa di meglio da fare, e venire allo stadio l'altro giorno è stata una noia, oltre che una grande delusione. Per cui hanno fatto bene, la partita del Napoli ha giustificato quelli che non ci sono andati, che hanno dato un segnale su cui riflettere, e su cui dobbiamo riflettere tutti, e su cui deve riflettere soprattutto la società. Sì, ce l'ha col tifoso di prima, ovviamente il nostro amico che è intervenuto e ha parlato a telefono, sì, anche del Milan. Va bene, di questo e di altro si parla adesso in Marte Sport Live con Dario Sarnataro, in un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, grazie a Gigi Soriani che è adesso davanti a me, grazie a tutti voi per averci seguito. Con Forza Napoli sempre, torniamo domani puntuale alle 12. Da Gianluca Cifuni è tutto, buon pomeriggio. Forza.